Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Giuseppe Di Leo. Quest'oggi parliamo di un autore ai più sconosciuto, ma che è un autore assolutamente di interesse, direi primario, per la storia anche della mentalità del cattolicesimo nel Novecento. Si tratta del gesuita Michel de Certeau. Un gesuita che ha vissuto fra il 1925 e il 1900, morto nel 1986, e che ha avuto un dialogo radiofonico nel 1973 con l'ex direttore di una delle riviste cattoliche più importanti in Europa, pubblicate, fondata da Emmanuel Mounier, cioè la rivista Esprit. Di questo dialogo fra Michel de Certeau e Jean-Marie Domenac, la casa editrice Effata, l'editrice Effata, ha pubblicato Il cristianesimo in frantumi, che praticamente raccoglie questa conversazione radiofonica. E io ho pensato che forse il luogo più adatto, più deputato per discutere di questo interessantissimo libretto, fosse proprio la radio, Radio Radicale. E ho qui ospite negli studi di Radio Radicale, devo dire con piacere, una teologa, Stella Morra. Benvenuta.
Grazie.
Stella Morra, insegna al Pontificio Ateneo del Sant'Anselmo a Roma, che si trova in un luogo bellissimo di Roma,
All'Aventino.
sull'Aventino, e chi la conosce si innamora di questo. Vuole quasi. Tra l'altro il Sant'Anselmo ha anche una bella biblioteca monastica di studi di storia del monachesimo.
Sì, come tutte le università pontificie hanno delle biblioteche di pregio, specializzate ognuna un po' secondo alcune caratteristiche. Quella di Sant'Anselmo è specializzata in studi monastici. Sono biblioteche di pregio oggettivo per i libri, eccetera, ma anche di un pregio soggettivo per una certa atmosfera, una magia un po'
Fuori dal
particolare, un po'
tempo,
fuori dal tempo,
metafisica, possiamo
sì.
dire.
Una specie di territorio salvaguardato.
E Stella Morra è docente di teologia sacramentaria o dei sacramenti, uno dei settori della teologia più delicati, direi.
Bah, sì, un settore delicato perché almeno nella tradizione italiana è ancora un territorio relativamente diffuso nella vita quotidiana delle persone e delle famiglie, con molte motivazioni. È ancora un luogo dove l'esperienza credente incrocia le vite quotidiane e dunque un luogo che può essere territorio di gravi danni e anche di interessanti percorsi, di possibilità di autocomprensione della vita, delle cose, forse in una luce più benedetta, più fiorita di
Sentite
quanto.
come parla con un linguaggio teologico, eh? Tra l'altro lei ha preso anche il dottorato nell'altra università, un'altra università pontificia che è, diciamo, la più prestigiosa, senza voler fare torto neanche all'università del Papa, che è la Lateranense, è l'università gregoriana, l'università dei gesuiti, che si trova in Piazza della Pilotta.
Sì, il tessuto delle università pontificie è un'altra Roma, è un altro pezzo di Roma in Roma e l'università gregoriana ha una storia antica, quasi 500 anni di anni accademici l'uno dopo l'altro, nata per motivi decisamente polemici dopo la riforma protestante e poi invece ovviamente molto cambiata nel tempo. Io ho studiato lì, è un'università, tra le università pontificie è quella anche numericamente più grande e più internazionale. Tra il corpo docente e gli studenti sono rappresentati 180 paesi.
Certo, anche la più ecumenica, perché il 5 aprile ci sarà una conferenza di un teologo anglicano.
Sì, ha anche una sezione. Abbiamo parecchi studenti in gregoriana musulmani, studenti di altre confessioni cristiane,
Certo,
certo.
ma
Sì.
poi i romani che conoscono, comunque coloro che conoscono Roma, sta in Piazza della Pilotta ed è di fronte alla Gregoriana, c'è poi il Pontificio Istituto Biblico che insieme con l'École Biblique di Gerusalemme è un po' la capitale degli studi biblici mondiali.
Sì, è un altro luogo molto speciale, un un luogo in cui, aprendo il portone, non si entra in un luogo ma si esce da Roma in qualche modo, si
certo.
Entra in un territorio altro dove si svolgono studi molto raffinati sul testo biblico, storia della critica, storia dei manoscritti, lingue antiche, un mondo che
sanscrito, aramaico,
è un po' fermo nel tempo, ma non così fermo.
Eh no, difatti, anche perché gli studi biblici sono sempre, quasi quotidianamente offrono spunti nuovi anche di ricerche, scoperte e di riflessioni sul quotidiano.
E di reinterpretazione dei testi.
E lei ha fatto alla Gregoriana, stiamo entrando in argomento, ha fatto un dottorato sulla figura di Michel de Certeau. Allora, chi era Michel de Certeau? E visto che ci troviamo, anche chi era il suo interlocutore, Jean-Marie Domenac, in estrema sintesi.
Sì, de Certeau era innanzitutto un gesuita dell'Alta Savoia, nativo dell'Alta Savoia, un francese un po' di montagna.
E, montanaro.
Un po' montanaro, sì. Era entrato nella Compagnia di Gesù con il sogno di andare missionario in Cina, una grande attrattiva per l'Oriente. In Cina non riuscirà mai ad andare nel corso della sua vita, ma in compenso girerà praticamente tutti gli altri continenti. La Compagnia di Gesù in cui lui è entrato lo aveva preparato per diventare storico dei primi anni della Compagnia, appunto, dei compagni di Sant'Ignazio di Loyola, e quindi la sua preparazione di base è come storico. Ma mentre cominciava la sua carriera accademica e si è trovato coinvolto, essendo a Parigi, nei moti del 68, e questo ha veramente cambiato la sua prospettiva, la sua sensibilità, che certo doveva essere, come dire, predisposta a vedere quello che accadeva intorno a sé, e ha cominciato a fargli porre delle domande che mano a mano nel corso della sua esistenza hanno continuato ad accompagnarlo attraverso una serie quasi infinita di discipline. È stato sociologo, è stato tra i fondatori dell'École Freudienne di Lacan, quindi una storia di studi psicanalitici, antropologo, ha collaborato alla costruzione e alla progettazione del centro Beaubourg di Parigi, quindi una riflessione sulle culture nella civiltà contemporanea, quindi veramente
poliedrico. E il suo interlocutore invece Domenac?
Il suo interlocutore Domenac è invece un uomo che appartiene alla generazione che era molto giovane al momento della guerra e che è rimasta segnata tutta l'esistenza dalla sua partecipazione alla lotta clandestina e dalle lacerazioni che la Francia ha vissuto, come sappiamo tutti, intorno a questa questione.
È stato direttore di Esprit. Ha avuto rapporti con Emmanuel Mounier.
Ha avuto rapporti con Mounier, si è avvicinato al personalismo, ma in qualche modo in questo colloquio rappresentava l'anima laica di fronte a de Certeau, che rappresentava l'anima cristiana o credente.
Anche se a volte i
ruoli se poi è buffo,
sono
perché...
Sa, Morra, lei è una teologa, io ho visto questo libro e nel vedere questo libro ho detto: questo è un libro interessante per gli ascoltatori Radio Radicale. E ho detto anche che una copia la regalerò a Marco Pannella. Perché? Perché Marco Pannella è innamorato molto, e ha ragione, di una figura di un cattolico italiano che si chiama Pietro Prini e di un libro, Lo scisma sommerso, che oggi è introvabile. Prima di Pietro Prini, dico io, bisognerebbe leggere su questa scia questo Il cristianesimo in frantumi. Perché a un certo punto Jean-Marie Domenac, direttore di Esprit, dice: in questi tempi, da un lato, la Chiesa come struttura organizzata, come dogma e come potere gerarchico si indebolisce e talvolta sembra addirittura decomporsi. Dall'altro, la religione o il religioso sono dappertutto. Possiamo seguire questo fenomeno nei mass media, nel sensazionalismo quotidiano. Possiamo anche constatarlo in ciò che costituisce la vita civica e politica del nostro paese. Siamo nel 1973.
Sì, la prima osservazione che vorrei fare, così a commento di questo, è che Questo libro è di un'attualità sconcertante. Uno ogni tanto deve ripetersi: è stato scritto nel 1973, perché sembra scritto ieri, soprattutto per la Realtà italiana.
E lei, che è la traduttrice, sì, lo ha verificato parola dopo parola.
Parola dopo parola, esattamente. Diciamo che ovviamente la realtà francese ha avuto alcuni sviluppi in anticipo rispetto all'esperienza italiana, ma era un libro visionario anche in Francia, cioè un libro capace di guardare molto il futuro. Seconda osservazione, nel merito un po' su questa osservazione di Domenac che lei ha letto, sì, questa è un po' la tesi di Domenac, o meglio è il dato di fatto da cui i due interlocutori partono, con anche una certa pace, senza eccessivamente stracciarsi le vesti, no, su questa constatazione. Divergono poi leggermente su come interpretano questa situazione di fatto.
E infatti dove la divergenza? No?
Diciamo, secondo Desserteaux, l'operazione di quella che lui chiama di folclorizzazione del cristianesimo, cioè del fatto che l'esperienza cristiana diventa una specie di deposito di simbolica e di valori disponibile a tutto e quindi non più significativa per niente. Un certo altro passaggio del testo dice: non c'è più trasmissione televisiva né dibattito in cui non compaia almeno un teologo, mi sento chiamato in causa, oppure un cardinale. Ma questo significa esattamente che c'è una specie di svalutazione. Allora, per Desserteaux, questa esperienza della folclorizzazione è un appello alla rilettura globale dell'esperienza cristiana. Mentre Domenac in qualche modo si dovrebbe chiamare, se lo analizzassimo in termini politici, un riformista, cioè uno che dice: bene, come questa vitalità diffusa può essere reintegrata a correggere l'istituzione, a ripensarla in termini più ecumenici, meno dogmatici. Da questo punto di vista Desserteaux è più radicale e la sua ipotesi è che è proprio la forma, quella forma del cristianesimo vissuto che si è codificati in Occidente intorno all'anno 1000, che ha finito la sua funzione, che dunque bisogna immaginare radicalmente un'altra cosa. La mia domanda che mi faccio anche nell'introduzione, dopo aver tradotto questo testo, è: certo lui non poteva immaginarlo, ma ad esempio il nuovo i concetti legati alle abitudini della rete, di legami virtuali che non per questo sono meno reali, non ci interpellano forse verso nuove possibilità e nuove forme? E ogni tanto, scherzando, dico che Desserteaux ha scritto quanto ha scritto, cioè tantissimo, in un'epoca in cui non usavano il computer. Se avesse avuto a disposizione un computer avrebbe scritto il triplo, il che è veramente un'angoscia.
Ma sai, il computer però è anche un fattore di distrazione per scrivere, è un po' come anche la televisione, fattore di distrazione per la lettura. Oggi secondo me è più difficile leggere rispetto a 100 anni fa, perché la televisione ti distrae, il computer, Facebook, eccetera. Punto, la vera differenza è che allora si sapeva fare ricerca bibliografica, l'università insegnava a fare ricerca bibliografica. Oggi invece, avendo pure gli strumenti, maggior numero di strumenti, nessuno ti insegna a scuola o università a fare una ricerca bibliografica. Ma comunque torniamo sul tema. Un altro aspetto importante di attualità è questo richiamo all'Action Française. Perché a un certo punto Jean-Marie Domenac dice: come diceva Morin, io non credo in Dio, ma la Chiesa ci è molto utile per mantenere l'ordine. Ma ce ne sono altri, a differenza dell'Action Française oggi, che dicono: io non credo affatto in Dio, ma il cristianesimo ci è utile per creare del disordine, per fare la rivoluzione. E il richiamo, per esempio, alla corrente volgarmente definita atei devoti, no? Oggi, in realtà sono intellettuali, giornalisti, politici che non hanno una tradizione legata alla fede, alla pratica cattolica, che tuttavia vedono in questo disordine della contemporaneità nella Chiesa ancora un punto di riferimento.
Sì, diciamo che qui in questo dibattito sia Domenac che Desserteaux, in questo sono d'accordo, hanno di mira tutti e due le posizioni in qualche modo strumentalizzanti, cioè chiunque voglia utilizzare il cristianesimo come un patrimonio ideale o forse ideologico per giustificare o l'esistente o la necessità di cambiare l'esistente. Quindi certo la corrente che in Italia si chiama oggi degli atei devoti, ma anche tutti coloro che in qualche modo, e qui sì, si sente che siamo nel 73, pretendevano di fare del cristianesimo un motore di rivoluzione sociale. Il vero problema che entrambi si pongono è come il cristianesimo può dire la sua potenza per la vita quotidiana, non solo individuale ma anche comune, e la sua possibilità di essere pubblico senza essere strumento di un'altra cosa, ma mantenendo la sua funzione originaria, che rimane quella di un orientamento, di una conformazione a Dio, no? Dunque, che non è per i credenti un'astrazione, è un dato concreto, reale, no? E io personalmente amo molto questo autore perché mi sembra che questa sia la domanda che ci accompagna, che accompagna chi oggi è credente in modo molto forte, chi è credente cercando di mantenere la propria intelligenza, insomma. E cioè, è ancora possibile essere cristiani senza essere o belli irrilevanti o fondamentalisti? C'è una via intermedia tra una riduzione totalmente individuale, interiore, privatistica, spiritualistica, oppure la via più o meno gravemente fondamentalista di qualche genere? C'è una possibilità di essere cristiani in mezzo a queste due? Io credo che questa sia la domanda seria.
Bisogna trovare la risposta, perché nell'attesa di questa domanda il cardinale Camillo Ruini ha detto: io preferisco una chiesa militante a una chiesa irrilevante.
Sì, l'ha detto, certo. Io preferirei una chiesa né militante né irrilevante.
E che
ma,
tipo?
Questo è il vero problema. Questo è il vero problema. Una nuova forma, ma è un trapasso epocale. Io credo che uno delle, se mi posso permettere, una delle miopie di questo tempo sia non rendersi conto, anche da parte di chi non è credente, di chi semplicemente condivide la vita comune e civile in una società con dei credenti, non rendersi conto di quanto il cristianesimo sia in un trapasso assolutamente epocale. In qualche modo è il cristianesimo forgiato a Nicea, 381 d.C., che ha terminato la propria funzione e che deve immaginarsi un'altra forma di se stesso. E in questo trapasso, se non c'è una collaborazione del vivere comune, il cristianesimo può diventare appunto o irrilevante, che sarebbe una perdita per tutti, non solo per i cristiani, o mi sembra meno probabile, almeno in Occidente, ma così fondamentalista o così militante da diventare una grave perdita per le democrazie e per la vita condivisa.
Morra, però ci dobbiamo intendere sul fatto di epocale, perché anche Desertò e Domenac, parlando qui si ha l'idea, ma qui siamo in una fase di spartiacque, siamo in un momento di grandissima crisi della società, della politica, della Chiesa, della comunità internazionale, e del resto siamo alla metà degli anni 70, era finito il concilio, ma era appena finito il concilio, doveva ancora cominciare gli effetti del concilio, e già c'era stato il maggio del 68 francese. E tutte le epoche sono epoche di transizione, tutte le epoche sono epoche di crisi, sembra. Cioè,
no, questo è la miopia a cui mi riferivo. C'è un filosofo che dice che la caratteristica del moderno è pensare che è di moda essere moderni. Cioè, poiché da un centinaio di anni stiamo vivendo in un'accelerazione dei trapassi, abbiamo la sensazione che il trapasso sia caratteristica inerente a qualsiasi tempo storico.
Questo sia una cosa permanente.
Esatto. Non solo, ma non è vero, perché i trapassi che noi analizziamo di volta in volta, il maggio del 68, eccetera, che sono sicuramente passaggi rilevanti, non sto dicendo di no, ma sono solo una piccola parte del vero trapasso. I tempi storici e culturali evolvono comunque, nonostante i tempi si siano velocizzati, negli ordini delle decine di anni o dei centinaia. Il trapasso di cui il Concilio Vaticano II, per quanto riguarda il cattolicesimo, è è un elemento decisivo, è cominciato almeno 50 anni prima del concilio e non è ancora, non vediamo ancora dove sta finendo.
Anche se qualcuno chiede un nuovo concilio.
Sì, ma questi sono esattamente tutti i momenti interni di questo trapasso, tutti i momenti interni. La vera recezione di Vaticano II, dal mio punto di vista, non è nemmeno ancora cominciata.
Però, se si dice che il Concilio Vaticano II è una rivoluzione, no? Mm-hmm. Lì si applica spesso, poi, nella ermeneutica del Concilio Vaticano II, c'è un'ermeneutica che dice è una rivoluzione. E invece Domenac dice, attenzione, perché io ricordo quanto diceva Jean Lacroix, la Chiesa produce in politica, ma io aggiungo non solo in politica, più rivolte che rivoluzioni.
Sì.
Ed è per questo che probabilmente, Ratzinger, che al Concilio ha partecipato, parla di un'ermeneutica della riforma del Concilio.
Sì,
bella domanda.
Sì, bella domanda. E tra l'altro, come dire, la provocazione mi aprirebbe una serie di riflessioni. All'interno, per esempio, della teologia, l'utilizzo di parole come riforma, rivoluzione, aggiornamento, eccetera, non è indifferente. Bisognerebbe capire come vengono usate e perché. Ma al di là di questa analisi, forse fin troppo tecnica, diciamo, a me sembra che, ed è un altro dei motivi per cui amo molto De Sortot, lui non applica la categoria rivoluzione né al concilio né ai passaggi epocali che la Chiesa sta vivendo, e secondo me fa bene, perché diventa una categoria alla quale dobbiamo poi aggiungere troppe specificazioni applicandola alla Chiesa, per cui è inutile usarla. Cioè, se devo dire rivoluzione, ma non nel senso di, e nemmeno nel senso di, neanche nel senso di, a questo punto è meglio che uso un'altra parola. De Sortot parla di frattura. E in particolare, che è una categoria per lui centrale, molto cara alla sua teologia, di frattura
e frattura.
Frattura instauratrice, che è il modo in cui lui interpreta la stessa vicenda di Gesù rispetto all'ebraismo e che dunque dice va applicata anche alla Chiesa. E cioè, dice, le trasformazioni progressive che mantengono sempre un'idea di continuità hanno poi dei punti soglia in cui viene fatto lo scalino, dunque la frattura si realizza, ma questa frattura rende possibile ciò che c'è dopo, e è la condizione per cui una certa continuità di identità si realizzi nella differenza radicale. Lui dice, la frattura che Gesù compie con l'ebraismo dicendo neppure uno iota della legge sarà abolito è la frattura necessaria perché accada altro. Perché si superi la logica della circoncisione, perché si universalizzi l'annuncio evangelico, eccetera. E lui applica lo stesso criterio in qualche modo alla storia della Chiesa, in qualche modo. E io trovo che questo è molto interessante. Quando io parlo di un transito epocale mi riferisco a questo, non tanto a una rivoluzione. La Chiesa, come tutti gli organismi storici, ha subito rivoluzioni, rivolte, a volte le ha provocate, a volte le ha subite, eccetera. Cioè. E questo sì, questo però è un po' più contingente, ma ha avuto alcuni luoghi di frattura instauratrice, cioè alcuni luoghi, appunto i primi quattro secoli di stacco dall'ebraismo, i secoli dal VII, VIII al XII con la forma di un cristianesimo latino compiuto, cioè che si dà anche una struttura istituzionale eccetera da una parte e dall'altra si dà una vita monastica organica, quindi le due anime che si mettono a convivere. Poi il XV secolo con l'impatto con la modernità, e mi pare che oggi, XIX, XX secolo, siamo di fronte a un'altra di queste fratture instauratrici. In queste fratture dunque non si può mai distinguere continuità e discontinuità, perché è per rimanere se stessi che bisogna cambiare.
Però, sì è vero, però per esempio Ratzinger, in questa frattura individua un parallelo con la caduta dell'impero romano. Ratzinger dall'inizio del suo pontificato dice: noi ci ritroviamo nella situazione, la Chiesa si trova a dover affrontare la situazione che c'è stata alla fine dell'impero romano.
Certo.
E che cosa è successo allora? Allora c'è stata la forza della patristica greca e latina che attraverso il contatto con la Grecitas, con la Romanitas e con la Barbaritas ha saputo fare opera di sintesi. La stessa cosa deve fare oggi il patrimonio della Chiesa attraverso il recupero della patristica, ed è per questo che nelle udienze del mercoledì il Papa insiste sui grandi padri della Chiesa.
Sì, sì, ma assolutamente sì, ma questo è un ragionamento su ciò che sta accadendo nel mondo, non dentro la Chiesa, sono due ragionamenti un po' diversi.
È vero, allora passiamo, ma il punto è questo, per ora noi ci siamo soffermati su quello che avviene in realtà dentro la Chiesa.
Certo.
Abintra. Morra, noi dobbiamo andare un po' a volo d'uccello naturalmente, certo, su queste tematiche, poi ci ritorneremo perché dovremmo fare una trasmissione secondo me di interesse e convocare alcune teologhe italiane per confrontarci sul tema della Chiesa, dell'Europa, del dialogo interreligioso, del confronto, dello scontro delle civiltà. Perché, per esempio, nel rapporto a Bextra, invece, Desertot scrive: il cristianesimo appare intrinsecamente legato all'elaborazione della civilizzazione occidentale.
Sì, assolutamente, certo. Proprio in quel passaggio che lei citava, che è tipico della riflessione di Ratzinger, cioè in quell'opera di sintesi che l'esperienza dei primi del VI secolo, VII secolo della Chiesa latina, che la Chiesa fa come esperienza di sintesi a servizio di un mondo che era molto travagliato. E l'immagine che nella storia della Chiesa si studia sempre è che quando Attila arrivò a Roma trovò non il prefetto né l'imperatore, ma Leone, poi chiamato Magno, vescovo di Roma, no? Ad affronteggiarlo per difendere la Civitas. Allora, da questo punto di vista, quell'operazione ha sposato civiltà occidentale e cristianesimo in modo molto forte, e i due si sono nutriti l'uno dell'altro. L'uno è diventato motore della trasformazione dell'altro. È chiaro, una delle questioni che la modernità ci pone è esattamente che il mondo occidentale non è più la totalità, e che questo matrimonio monogamico tra cristianesimo e occidente non è più giocabile nello stesso modo. Che cosa vuol dire parlare di cristianesimo, vivere il cristianesimo, essere cristiani in un mondo globalizzato? Non è un caso che l'impatto della modernità si fa risalire a tre elementi: la riforma, la questione scientifica,
la
rivoluzione scientifica, ma anche i grandi viaggi. E la scoperta e questa è la tesi di Desertot, e la scoperta dell'altro, del virgolette selvaggio, chiuse virgolette, che è l'elemento che scombina l'equilibrio apparentemente raggiunto. E noi siamo, diciamo, all'altro capo di questa parabola di scoperta dell'altro, no? Non è più un singolo viaggiatore avventuroso, una piccola nave che va verso luoghi esotici, siamo tutti collegati in tempo reale. E gli eventi di questi giorni ce lo mostrano, se ne servisse la prova, l'altro ci è interno ormai, ci è presente quotidianamente, ed è questa la questione. Che cosa vuol dire, e questo è uno degli elementi del transito, che cosa vuol dire pensare un cristianesimo non più unicamente mediato dalla civilizzazione occidentale e non più unicamente finalizzato a nutrire la civilizzazione occidentale? Questa è un'altra bella domanda.
Certo, magari la riprenderemo in un'altra occasione. E io invece concluderei con un'altra domanda. Cioè, io prima ho citato Pietro Prini, poi qui Desertot cita anche Lev Kolakowski, che ha pubblicato un libro, Cristiani senza Chiesa. Allora, questo cristianesimo in frantumi, quest'opera di Michel Desertot insieme con Jean-Marie Dominac, si colloca su quel filone di ripensamento del rapporto tra il sensus fidei e il consensus fidelium, quindi tra la Chiesa istituzionale e il popolo di Dio.
Dicendolo con una battuta, sì, su quel filone, ma per versante opposto: non cristiani senza chiesa, ma chiesa senza cristiani, in qualche modo. Cioè legge il problema esattamente in chiave rovesciata, ed è più occupato di comprendere, interpretare, capire dove vanno i cristiani, dove va l'Evangelo vissuto, piuttosto che non quale rapporto essi hanno con una presunta unica forma di essere cristiani, che è quella dell'istituzione Chiesa. E da questo punto di vista è un libro inquietante per chi è un credente o per chi si ritiene cattolico, è un libro preoccupante, diciamo.
No, è un libro che offre una quantità di stimoli tali di provocazioni che anche se è ridotto all'osso a meno di 100 pagine, ma è un libro densissimo, e quindi chi lo avrà fra le mani sicuramente intuirà, capirà la pregnanza di questo dibattito. Una domanda invece finalissima è questa: rispetto all'epoca di 73 in cui avviene questo dibattito, il ruolo delle donne, delle donne teologhe nella Chiesa?
Beh, basta una data per capire, credo, tutto. La possibilità per le donne di iscriversi come studenti alle pontificie università, quindi di avere dei titoli che le qualificassero come teologhe anche formalmente, è del 1972. E considerato che il curriculum degli studi teologici è piuttosto lungo, dura una decina di anni nella sua forma più completa, più o meno intorno agli anni 80 noi abbiamo cominciato ad avere delle donne che avevano dei titoli ecclesiastici quanto alla teologia, quindi che anche formalmente, al di là degli studi e della competenza personale, che ovviamente poteva esserci anche prima, ma che erano riconoscibili come teologhe. E questo libro è scritto, questa conversazione avviene nel 73, dunque appena all'alba di questa vicenda. Le donne erano una minoranza nemmeno numerica, nemmeno
silenziosa,
contabile. Oggi sono una realtà. Sono una realtà numericamente non enorme, ma per esempio il coordinamento delle teologhe italiane, quindi parliamo solo dell'Italia, raccoglie quasi 80 socie, che non è pochissimo per una realtà come l'Italia. E sono una realtà che sta trasformando molte cose. Ha ragione Lucio Irigaray, che dice che l'unica rivoluzione riuscita del Novecento è quella delle donne.
Del Novecento, aspettiamo adesso quella del XXI secolo.
Certo.
Michel de Certeau, Jean-Marie Domenac, Il cristianesimo in frantumi, pubblicato da Effatà Editrice, con la traduzione e l'introduzione della teologa Stella Morra. Grazie Stella Morra.
Grazie a voi.
E naturalmente ci rivediamo prestissimo in un dibattito con sole donne teologhe, e io beato fra le donne teologhe.
Volentieri.
Per discutere di teologia, chiesa, politica, Europa e dove va il XXI secolo.
Grazie.
E naturalmente un saluto e un ringraziamento da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.